La storia non vive solo nei libri, abita nei borghi, nelle stanze segrete di un castello, nei dettagli di un'opera d'arte. Io sono Jacopo Veneziani e nel mio nuovo podcast vi accompagno in un viaggio alla ricerca delle piccole grandi tracce di meraviglia in Italia. Il podcast si chiama proprio Meraviglia e lo puoi ascoltare sulla tua piattaforma audio preferita.
Oggi parliamo di libri, stampa, di editoria ai suoi albori. Parliamo insomma della nascita della tipografia in Italia, una storia di rischi, di tentativi, di fallimenti, di intuizioni geniali. E ne parliamo con Alessandro Marzomagno, che saluto.
E anche Alessandro Marzomagno saluta tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Alessandro Marzomagno, che a questa epopea ha dedicato molto tempo e molto studio, e quindi siamo pronti. Cuffie, microfoni e possiamo cominciare.
Chiedilo alla storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
E come sempre partiamo dalle vostre domande. Le prime due che sto per leggere sono complementari e per questo le ho abbinate e arrivano da Aosta e da Mantova, eccole. Mi chiamo Lorenzo e sono un tipografo artigiano di Aosta. Nella mia piccola bottega, oltre ai moderni metodi di stampa digitale, abbiamo ancora i caratteri mobili in piombo e legno che ogni tanto utilizziamo per lavorazioni particolari con le nostre macchine tipografiche. Mi piacerebbe conoscere meglio la storia della tipografia italiana e soprattutto ascoltare un racconto su questo mestiere. E poi c'è Ugo da Mantova, anche gli interessato all'epopea della tipografia e dell'editoria in Italia, che scrive: quali furono i primi centri della penisola in cui i libri stampati cominciarono a fiorire nei primi decenni del Cinquecento? E per quali ragioni o requisiti?
Bene, risposta lunga. Allora, cominciamo
da... Sono due, però mi sembravano talmente collegate che valeva la pena dirle tutte insieme.
Certo. Cominciamo da Lorenzo da Aosta, che non so se la sua domanda sia una vera curiosità oppure se non sappia già la risposta, essendo un tipografo, perché in effetti i caratteri di stampa sono l'eredità più viva del Rinascimento ai nostri giorni. Noi praticamente li maneggiamo tutti i giorni, quando leggiamo un libro, un giornale, oppure quando scriviamo un testo al computer e scegliamo i caratteri, però devono essere caratteri graziati, cioè non sans serif, senza graziati, oppure bastoni come si chiamano, perché questi qui sono ottocenteschi, no? L'Helvetica è il più famoso, poi addirittura del 1957. Però i caratteri graziati sono qualcosa che ci viene direttamente dall'Italia di fine 400 e inizi 500. Quando Subiaco, vicino a Roma, due benedettini tedeschi, Pannheim e Schwanartz, stampano il primo libro in Italia, usano un carattere romano, tondo romano, riprendendo un bellissimo album disegnato, l'Alphabetum Romanum di Felice Feliciano, disegnato pochi anni prima, nel 1460. Quindi questi caratteri vengono incisi sulla base di quello, che sono fondamentalmente diversi dai caratteri gotici della Bibbia di Gutenberg. La massima aspirazione per i primi stampatori era far sì che i libri a stampa non si distinguessero dai libri manoscritti, e quindi il carattere a stampa richiamava molto molto da vicino il carattere usato dagli scribi. Quindi, dicevo, tondo romano, che poi viene a sua volta rivisto e reinciso da un orafo, Francesco Griffo, che lavorava a Venezia per Aldo Manuzio. Questo carattere viene usato per stampare un libro nel 1496 di Pietro Bembo. Ora, attenzione, chi ha dimestichezza con i caratteri, basta guardare nella tendina del computer, sa che c'è il Bembo. Ecco, il Bembo è quello lì. è la riproposizione in chiave contemporanea del bellissimo carattere tondo romano utilizzato per stampare il De Etna di Pietro Bembo. Questo carattere poi viene ripreso nel 1540 da Claude Garamond in Francia, a Parigi, e abbiamo il carattere Garamond che viene usato anche ai nostri giorni. I libri, la stragrande maggioranza dei libri che noi leggiamo sono stampati in Simoncini Garamond. Nel 1929 Stanley Morrison, tipografo inglese, fa incidere il carattere Bembo. E dopo un po' di anni, nel 1943, Stanley Morrison elabora un nuovo carattere per stampare il più importante quotidiano britannico del tempo, che era il Times. Times New Roman. Eccoci, Rinascimento italiano. Garamond, Times New Roman, corsivo. Il corsivo è stato messo a punto a Venezia nel 1501 da questo Francesco Griffo che avevo nominato prima, cui fine era imitare la scrittura cancelleresca degli atti notarili che si compilavano a Palazzo Ducale quando ci si andava a far fare un atto. Quindi il corsivo imita la scrittura cancelleresca. Ed è stato proprio inventato di sana pianta nel 1501 e lo usiamo anche ai nostri giorni. Gli inglesi lo sanno bene perché noi lo chiamiamo corsivo. Gli inglesi lo chiamano italic perché viene dall'Italia. Così come il tondo, gli inglesi lo chiamano roman. Noi lo chiamiamo tondo, loro lo chiamano roman, tondo romano. Non si può parlare di caratteri a stampa senza nominare Giambattista Bodoni, saluzzese che ha lavorato a Roma alla propaganda Fide, che stampava libri per tutto il mondo cattolico ma anche per le missioni negli altri paesi, e nel 1798 ha realizzato i caratteri Bodoni, che sono ancora oggi considerati i caratteri più eleganti in assoluto perché hanno un alto contrasto tra le linee spesse e le linee sottili. E a questo proposito mi piace ricordare che Pablo Neruda nel 1964 scrive Lode alla tipografia, dove appunto parla dei caratteri di Aldus fermi come la statura marina di Venezia, nelle cui acque madri, come vela inclinata, naviga il corsivo curvando l'alfabeto. Venezia, eccoci. E quindi l'altra domanda.
Sì, quella di Ugo.
Quali furono i primi? Quale fu? A costo di essere considerato sciovinista, ma leggerò dei numeri. Nel 500 a Venezia si stampano, nell'intero secolo, si stampano poco meno di 27.000 edizioni. A Roma se ne stampano 8.100, a Firenze 4.600. Dopodiché va anche sottolineato il ruolo di alcuni centri minori, però insomma non siamo sulle quantità, siamo solo sulla qualità. Per esempio a Fano, nelle Marche, si stampano i primi libri ebraici, a Soncino, in provincia di Cremona, si stampa la prima Bibbia ebraica, poi Ferrara, Mantova, diventano centri di stampa con libri particolarmente eleganti e raffinati. Ecco, e quindi la penisola italiana diventa il centro di riferimento nel Cinquecento per la stampa un po' di tutta Europa. Dopo questo primato uscirà, ma insomma teniamocelo.
Venezia diventa nella prima metà del Cinquecento la capitale dell'editoria, addirittura europea. Però quali sono questi primati? Cioè ci dia meglio la dimensione di tutto ciò.
A Venezia nella prima metà del Cinquecento si stampava la metà dei libri che venivano stampati nell'intera Europa, quindi tanto per avere un'idea. Perché c'era un insieme concomitante di fattori. C'erano i capitali da investire, e si stavano smobilitando capitali dal commercio, venivano reinvestiti in altri campi, e al tempo il settore librario era un settore che garantiva buoni profitti. Ecco, adesso chi conosce il mondo del libro adesso sa che non è più così, però insomma al tempo funzionava, e quindi si liberano dei capitali che vengono investiti in questo settore. Venezia aveva le linee commerciali perché i libri venivano poi trasportati venivano ordinati libri un po' in tutte le lingue e quindi poi nei convogli di galee veneziane che portavano, di galee da mercato che portavano le merci, per esempio in Inghilterra, venivano anche caricate balle di libri. Altro fattore importante era la produzione della carta. La carta ha bisogno di molta acqua corrente e pulita per essere fabbricata. Sappiamo tutti che in Italia le prime cartiere sono state a Fabriano, ma poi gli stessi fabrianesi si sono spostati, una parte sono andati in Veneto, prima a Treviso, dove hanno insegnato a fabbricare la carta. E siccome la maggior parte dei fiumi italiani sbocca nell'Alto Adriatico, quindi buona parte di questi fiumi scorre nel Veneto c'era l'acqua corrente e pulita dove impiantare le cartiere, e quindi fiume Piave, fiume Brenta e anche sul lago di Garda toscolano, che oggi è in provincia di Brescia, ma appunto al tempo faceva parte della Repubblica di Venezia. Quindi c'era la carta. La carta, tra l'altro, era importantissima perché la metà del costo finale di un libro era dato dalla carta, che era costosissima. Ecco, pensiamo che oggi un libro di 20 euro, il costo di carta e stampa incide per uno al massimo 2 euro, insomma, che questo è molto cambiato. Quindi la carta, c'erano le persone, accennavo al fatto che a Venezia si stampavano libri un po' in tutte le lingue. Ecco, Venezia, tra fine 400 e inizio del 500, era una città di stranieri, ce lo raccontano i cronisti. Era un porto, c'erano persone un po' da tutto il mondo di allora che venivano, che confluivano a Venezia, quindi si trovavano persone che erano in grado di comporre e correggere testi in qualsiasi lingua. E io lo tengo per ultimo, ma non è affatto l'ultimo dei fattori, che è la libertà. La libertà è conveniente anche dal punto di vista economico, e bisognerebbe sempre ricordarselo. E a Venezia, nella prima metà del Cinquecento, c'era una libertà di stampa quasi assoluta. L'Inquisizione romana, il Sant'Uffizio, per motivi che sarebbero lunghi da spiegare, ma sono di contrasto politico tra Venezia e Roma, non era riuscita a mettere piede a Venezia, quindi a Venezia si stampava letteralmente di tutto, e di tutto vuol dire, per esempio, i libri dei riformati tedeschi. Potete immaginare quanto piacere facesse alla Chiesa Cattolica che in una città cattolica quale Venezia si stampassero i libri luterani, ecco, tanto per avere un'idea. Ma anche piccola curiosità, nel 1527, poi tanto piccola non è, ma insomma nel 1527 Pietro Aretino, figura famosa del Cinquecento, dà alle stampe quello che è il primo libro pornografico della storia, cioè un libro con disegni e testo. Primati, si diceva. Qui l'elenco sarebbe lunghissimo, ma insomma vediamo di riassumerlo. Quindi, 1471 a Venezia si stampa la prima Bibbia in volgare italiano. 1486, primo libro in greco. Dopo la caduta di Costantinopoli, una serie di dotti greci si rifugiano a Venezia e alcuni di questi si mettono anche a stampare. 1512, primo libro armeno. A Venezia esisteva un'importante comunità armena, che si era anche questa rafforzata dopo la caduta dell'ultimo lembo del regno di Armenia in Cilicia nel 300, e quindi erano anche lì, erano venuti via, avevano raggiunto la comunità che stava a Venezia, e quindi stampano questo libro nel 1512, un libro di preghiere. Dopo di cui questa tradizione viene ripresa nel 700, perché si insedia a Venezia nel 1715 una comunità di frati, di padri armeni, padri mechitaristi, ai quali la Serenissima assegna un'isola, l'isola di San Lazzaro, che ancora oggi è sede di un monastero armeno. Ebbene, questi padri armeni, fino alla caduta del muro, alla fine dell'Unione Sovietica e alla nascita della Repubblica Indipendente dell'Armenia, i padri armeni veneziani stampavano libri per tutta la diaspora armena del mondo. Quindi i libri delle scuole armene di Chicago, Chicago ospita un'importante comunità armena, venivano da Venezia. 1520, il primo Talmud. Non il primo libro ebraico, abbiamo già detto, i primi libri ebraici non erano veneziani, erano stati stampati a Fano, ma uno stampatore fiammingo, Daniel Bomberg, viene a Venezia e dà alle stampe quello che è l'opera più importante per la religione ebraica, il Talmud, che è la Bibbia con tutti i commenti. ed è anche poi l'opera più invisa alla Chiesa Cattolica. Infatti il Talmud è stato il primo libro che è stato fatto bruciare dal 1553 a seguire. E anche questo, che è una curiosità ma insomma ben importante, nel 1538 a Venezia si stampa il primo Corano in arabo. E questa poi è una storia nella storia, perché è un libro che è stato perduto, non si trovava, tanto che si pensava fosse addirittura una leggenda, finché nel 1987 una allora dottoranda, adesso ordinaria di storia del libro all'Università di Milano, Angela Nuovo, aveva ritrovato questo Corano a stampa nella biblioteca di un convento francescano di Venezia, il convento di San Michele in Isola, dove c'è il cimitero veneziano. E la cosa così strana, divertente, come la vogliamo chiamare, è che in realtà quest'opera era catalogata, era sotto gli occhi di tutti, ma nessuno era stato in grado di riconoscerla. Perché la letteratura ci racconta che questo Corano nel 500 era stato posseduto da un arabista dell'epoca che si chiamava Taddeo degli Albonesi, e Angela Nuovo, guardando questa copia, ha visto la firma di Taddeo degli Albonesi. Per cui è stata in grado di dire: questo è il Corano perduto di Venezia. Sul perché fosse perduto ci sono solo delle ipotesi, perché non sappiamo perché tutta la tiratura sia andata dispersa. Sappiamo che gli stampatori, che erano padre e figlio Paganini, Paganino e Alessandro Paganini, dopo il 1538 non stampano più, quindi probabilmente sono falliti in questa impresa, perché era molto costoso investire in libri, quindi l'impresa sono saltati, insomma, non hanno più stampato. Racconta una fonte seicentesca, quindi non controllabile, che avevano cercato di vendere, oggi diremmo frigoriferi, agli eschimesi, cioè avevano cercato di vendere questo Corano al sultano, il quale per poco non ha tagliato loro la testa, perché era un Corano a stampa e non manoscritto, era stato stampato dagli infedeli. Per cui si racconta, ma non si sa se sia vero, che poi il sultano ha fatto affondare nel porto di Costantinopoli la nave con tutta la tiratura e i punzoni a bordo. Comunque resta il fatto che questa copia era sparita fino al 1987. Oppure il primo libro di medicina illustrato, 1494, e queste illustrazioni che vengono usate per quello che si chiama fascicolo Ketam, poi vengono riprese da tutti i libri di medicina successivi. Oppure stesso anno la Summa de Aritmetica di Luca Pacioli, il più importante trattato matematico del Rinascimento, dove un capitolo parla della partita doppia. E quindi la partita doppia, che già esisteva, si diffonde grazie a questo libro stampato a Venezia nel 1494. Oppure ancora 1502, un altro libro a stampa, La tariffa di Bartolomeo Pasi, che era un manuale di mercatura, diciamo così, diffonde quella che oggi chiamiamo la chiocciola di internet, la chiocciolina, no? Che si usa nell'email. Questo simbolo, che nasce in Toscana, le prime ricorrenze sono nelle lettere del mercante, di un celeberrimo mercante, Francesco di Marco Datini da Prato, ma viene diffusa attraverso questa edizione a stampa. In Toscana corrispondeva a un'anfora, che era una misura di peso, oppure poteva essere usata per una data. Insomma, i genovesi, per esempio, la usavano per indicare la data. E comunque, grazie alla forza, alla potenza del libro stampa, si diffonde e poi dopo viene ripresa finché finisce sulle tastiere dei computer.
Beh, davvero una serie di primati editoriali pazzesca. Vorrei proseguire con una domanda che arriva da Vigevano, ce la invia Simona, che chiede se è possibile descrivere una giornata tipo in una stamperia dell'inizio del XVI secolo. Quali erano i ruoli, i mestieri chiave? Quali gli errori più comuni, le difficoltà, gli imprevisti?
Allora, entriamo in una bottega di stampatore, come si chiamavano, del 500, e dobbiamo sempre pensare a attività mescolate, artigianali e commerciali assieme, e quindi abbiamo un retrobottega dove c'erano le macchine, dove c'erano i torchi da stampa e potevano essercene svariati, 3, 5, poi dipendeva dalla grandezza dell'impresa editoriale, e invece sulla parte antistante c'era la bottega vera e propria dove quello che usciva dai torchi veniva venduto. Ecco, al torchio lavoravano tre figure, il compositore, l'inchiostratore e il torcoliere. Il compositore era quello che componeva letteralmente i testi, no? I caratteri mobili venivano pescati da delle vaschette e sistemati in una gabbia, diciamo così. Ancora adesso si dice gabbia grafica, no? Ecco. E le lettere maiuscole stavano in alto, le lettere minuscole stavano in basso, quindi alto e basso. Questo è il motivo per cui ancora oggi, diciamo, chiamiamo le maiuscole lettere alte, le minuscole basse, e componevano queste gabbie che poi venivano chiuse, letteralmente avvitate. Infatti chi come me ha un'età si ricorda che nei giornali si diceva chiudere la pagina, forse si dice ancora oggi, ma insomma il motivo era fisico proprio ai tempi. Dopodiché questi fogli venivano inchiostrati e passati ai torcolieri, che dovevano esercitare la forza bruta perché dovevano girare la vite con la quale si imprimevano i fogli di carta sulle matrici inchiostrate. Si calcola che dei torcolieri allenati riuscissero a stampare 3 fogli al minuto, quindi comunque era un lavoro abbastanza lungo e impegnativo. Una volta uscita dal reparto di produzione, il libro andava nel reparto vendita e quindi sul davanti della bottega. Al tempo non c'erano le vetrine, perché ancora nessuno aveva inventato le lastre e quindi non si potevano fare dei vetri, ottenere dei vetri appunto che fossero comparabili alle lastre attuali, e quindi le aperture in realtà non avevano riparo, e sopra queste aperture si metteva una tenda o anche poteva esserci anche un'imposta di legno che in qualche modo doveva riparare dalla pioggia e dal sole, e venivano messi anche dei banchi davanti alla bottega dove si esponeva la merce. In questo caso appunto si esponevano i libri che erano venduti sciolti. Ecco, questa è un'idea che che noi non abbiamo, perché noi siamo abituati a pensare a libri rilegati e tenuti in piedi. Dobbiamo invece pensare a libri sciolti tenuti orizzontali. Il titolo veniva scritto sul taglio. Chi ha confidenza con le biblioteche, con le edizioni antiche, sa che alcune edizioni non rifilate ancora oggi portano sul taglio il titolo del libro. Ognuno se le faceva poi rilegare come preferiva, e qualche volta venivano pure, potevano essere incartati in carta blu, no? E quindi venduti impacchettati questi libri. E dopo, se uno era ricco, si faceva fare delle rilegature particolarmente preziose, e se invece, per esempio, i libri dei monaci, i libri dei conventi venivano rilegati in maniera molto più semplice con della pergamena, come li vediamo anche oggi. Le botteghe librarie potevano anche avere dei libri usati e quindi rilegati, che, anche questo è un po' per noi un mondo alla rovescia, costavano di più dei libri nuovi, perché per noi il libro vecchio, il libro usato è un oggetto di poco valore, insomma il valore è sminuito, ma siccome al tempo il valore del libro veniva dato più dalla rilegatura che dal contenuto, diciamo così, e quindi il prezzo dei libri rilegati era ovviamente più alto dei prezzi dei libri da rilegare. Abbiamo notizia di veri e propri tour librari che venivano effettuati a Venezia nelle zone, sostanzialmente erano le mercerie, cioè la strada che unisce Rialto a San Marco, nelle zone dove si concentravano le botteghe librarie, che richiamano un po' i festival letterari dei nostri giorni, no? I due più importanti in Italia, Mantova e Pordenone Legge, in cui i lettori di tutta Italia si concentrano per andare, in questo caso anche ad ascoltare gli autori, ma anche per trovare libri e comprare libri. Ecco, insomma, nel Cinquecento succedeva un po' una cosa simile e abbiamo delle cronache le quali ci dicono che questi, chiamiamoli intellettuali del tempo, non riuscivano mai a arrivare a Piazza San Marco perché partivano da Rialto, poi entrando in tutte le botteghe e guardando i libri esposti non riuscivano ad arrivare alla meta.
Continuiamo con la domanda di Viola da Quartoggiaro, che ha una domanda riguardante Aldo Manuzio. Che ruolo ha avuto quest'ultimo nello sviluppo dell'editoria italiana? È vero che le edizioni aldine caratterizzate dalla copertina rossa e piccole di dimensione sono raffigurate in diversi quadri dell'epoca come simbolo di cultura?
Sì, sì, è vero, è vero. Abbiamo dei ritratti anche famosi, per esempio il ritratto di uomo con libro verde attribuito a Giorgione e poi anche un ritratto femminile, Laura da Pola, ritratta da Lorenzo Lotto nel 1523, alla moglie di un ricchissimo mercante bresciano. Si facevano ritrarre, si sono fatti ritrarre con un libro in mano. E, i libri è...
Posso aggiungere io una mia curiosità, certo, che invece riguarda le marche editoriali, cioè oltre... diciamo alla bellezza dell'edizione aldina, all'originalità dell'edizione aldina, l'importanza delle marche editoriali.
Sì, questo è uno delle innovazioni di Aldo Manuzio, perché venendo all'altra parte della domanda, il ruolo di Aldo Manuzio, Aldo Manuzio ha inventato il libro come lo conosciamo noi oggi e quindi certo, ci ha inserito tutta una serie di elementi che per noi sono familiari. Tra questi elementi c'è la marca editoriale, appunto il simbolo dell'editore, il brand, il logo, come lo vogliamo chiamare. Soprattutto, per farla breve, se no sarebbe un discorso lunghissimo, ma Aldo Manuzio nel 1501 comincia a stampare a Venezia. Aldo Manuzio era laziale, di Bassiano, e comincia a stampare a Venezia i classici in formato piccolo, quelli che noi oggi chiamiamo tascabili. Lui li chiamava portatili. Ma insomma, sono dei libri veloci che si possono portare in giro e che, ce lo dice lui, per cui non possiamo sbagliare, potevano essere letti nel tempo libero. Quindi questi libri piccoli, comodi, senza note, senza apparati, maneggevoli, si leggevano nel tempo libero a voce bassa, mentre il libro grande veniva normalmente letto a voce alta da qualcuno per qualcun altro, nell'intimità, quindi si leggevano a voce bassa nell'intimità e si leggevano per piacere, perché Aldo Manuzio, tra le altre cose, ha inventato il piacere di leggere. Ecco, se pensiamo a come leggiamo noi oggi, noi leggiamo in silenzio, nell'intimità, e per piacere, perché ci piace leggere, questa cosa ce l'ha insegnata Aldo Manuzio.
Io avevo questa curiosità sulla marca editoriale perché, insomma, mi affascina, diciamo, molto il discorso del marketing, dei primi bestseller, diciamo, di tutta quell'epopea che in un qualche modo è evocata dall'ultima domanda che vorrei farle, che arriva da Prato, da Cosimo. La mia domanda sulla nascita dell'industria editoriale nell'Italia del Cinquecento. In quei primordi, sbaglio a immaginare qualcosa di simile all'esplosione dell'intelligenza artificiale di oggi? Voglio dire, una competizione sfrenata con zero regole, dove penso ci saranno stati furti di brevetti, piraterie varie, contraffazioni, guerre di prezzi. Mi piacerebbe ascoltare qualcuno di competente che sappia fare un quadro.
Sì, sì, c'era di tutto, assolutamente. Aldo Manuzio era un editore a tutto tondo ed era anche un genio del marketing. Si promuoveva attraverso le dediche, le prefazioni, le dediche ai personaggi illustri. Esistevano i brevetti, si chiamavano privilegi al tempo, non si chiamavano brevetti, però a Venezia anche nel 1486, il primo ottobre del 1486, viene assegnato a Marcantonio Sabellico, che era lo storiografo ufficiale di Venezia, gli viene assegnato un copyright, un diritto d'autore, perché in precedenza il privilegio era assegnato agli stampatori, non all'autore. Però, siccome stiamo parlando dell'Italia del Rinascimento, quindi di stati piccoli che non avevano l'estensione territoriale dei moderni stati nazionali, questi privilegi avevano vigore soltanto all'interno dei confini dello Stato, per cui un privilegio assegnato a Venezia valeva all'interno dei confini dello Stato veneziano. Quindi le aldine, cioè le edizioni di Aldo Manuzio, in particolar modo le edizioni piccole che avevano avuto un successo clamoroso, venivano imitate fuori dai confini dello Stato veneziano e c'era ben poco da fare per evitare questa pirateria. E quindi i giunta a Firenze avevano messo in piedi proprio un'attività di imitazione o di falsificazione in qualche modo delle aldine, e altrettanto avevano fatto gli editori di Lione. Lione era un altro importante centro editoriale d'Europa, che senza dire noi imitiamo le aldine, però di fatto lo facevano, stampavano dei libri piccoli in corsivo, con dei corsivi che venivano incisi quanto più simili possibile al corsivo inciso da Francesco Grifo per Aldo Manuzio, e addirittura poi arrivavano anche a scrivere le prefazioni, magari imitando lo stile di Aldo, scrivendole in latino e così.
E Manuzio come reagiva, mi scusi, a questo?
Il problema è che non c'erano difese, perché all'interno di uno Stato ci sono stati molti processi intentati, no, per cercare di salvaguardare i propri privilegi. Ma Aldo, che vendeva anche all'estero, a un certo punto si gioca una carta e redige un elenco degli errori contenuti nelle edizioni false. Diceva attenzione, perché se voi trovate all'interno di un libro questi errori, non è un libro mio, ma è un falso. Però cosa è successo? Che i falsificatori, usando il vademecum di Aldo Manuzio, hanno corretto gli errori, per cui alla fine si è rivelato un clamoroso autogol.
Certo, e su questo clamoroso autogol concludiamo questo episodio, non senza porre la consueta domanda al nostro pubblico, che Alessandro Marzomagno immagino avrà preparato.
Sì, certo, e la domanda è: quali elementi differenziano un incunabolo da una cinquecentina?
Benissimo, allora aspettiamo le risposte del nostro pubblico. In conclusione, qualche suggerimento letterario. Ne vuole proporre uno lei, Alessandro Marzomagno? Poi magari ne propongo uno io.
Sì, io propongo un libro che a me è piaciuto tantissimo, è uscito da poco. L'autore si chiama Giacomo Cardinali ed è il viceprefetto della Biblioteca Vaticana, quindi insomma uno che ha molto a che fare con i libri. E il titolo è Tutti pazzi per Boccaccio, indagine su un caso di editoria e censura nella Venezia del Settecento, edito da Sellerio.
Io invece consiglio L'inventore di libri, Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo, pubblicato da La Terza e scritto da Alessandro Marzomagno, che ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi.
E io ringrazio voi, ringrazio chi ha fatto le domande e chi ci ha ascoltato.
E io mi associo, grazie anche a tutti voi per le domande e grazie a chi ancora oggi continua a sporcarsi le mani di inchiostro. Ci risentiamo mercoledì prossimo con un altro episodio di Chiedilo alla Storia. A presto. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme ad Alessandro Marzomagno. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto.